Passiamo al punto 1 degli ordini del giorno, una comunicazione del Sindaco relativa al prelievo fondo di riserva anno 2015. Prego.
Buonasera, anche da parte mia. La comunicazione riguarda il prelievo dal fondo di riserva per le quote del primo semestre dei mutui pari a 202.131,07 euro.
Bene. Bene, passiamo al punto 2. Mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativa a patto con il cittadino, baratto amministrativo. Da lettura Ferraresi. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Patto col cittadino, baratto amministrativo. Vista la legge dello Stato numero 146 del 2014, articolo 24, misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Al comma 1 recita: i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associazioni, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ex urbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario delle attività poste in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Considerato che ogni amministrazione pubblica dovrebbe sensibilizzare i cittadini a rispettare e tutelare il territorio in cui vivono, invitandoli anche a migliorare il decoro urbano. La legge numero 164 2014, articolo 24,1, prevede che i comuni definiscano criteri e condizioni per realizzare interventi su progetti presentati ai cittadini, deliberando riduzioni o esenzioni a tributi che, specialmente in questo particolare momento di crisi economica, sarebbe un chiaro segnale di vicinanza dell'amministrazione ai problemi della cittadinanza in reale difficoltà finanziaria. La fattiva collaborazione tra amministrazione e cittadini rappresenterebbe anche uno stimolo a diffondere maggiore senso civico e senso di appartenenza, fornendo un esempio di vicinanza delle istituzioni alle problematiche quotidiane degli abitanti del territorio. Che la percentuale di insoluti nel comune di Novi non è più trascurabile e tramutare gli oneri, tributi, rette, eccetera, in ore di lavoro e modo per coprire questi residui passivi, migliorando il bilancio. Si impegna il Sindaco e Giunta ad attuare quanto previsto dalla legge numero 164 del 2014, articolo 24,1 sopracitata, a definire un regolamento in coerenza con la disciplina della tassazione locale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, previdenza e assicurazione, che introduca la possibilità del baratto amministrativo inerente alla collaborazione tra cittadini ed amministrazione e ne definisca criteri e modalità. A riferire entro 6 mesi approvazione della suddetta mozione l'esito della verifica effettuata dagli organi addetti alla commissione competente. E niente, per riassumere le parole che più leggono questo ordine del giorno, questa mozione, sono, oltre ai problemi di cittadinanza in difficoltà finanziaria, come questo purtroppo questo periodo è sempre più accentuata, e anche lo stimolo e la diffusione di un maggior senso civico e senso di appartenenza al proprio territorio e al bene pubblico. Questo è quello che ci ha stimolato un pochino di più per questo ordine del giorno, oltre che anche in Unione è stato approvato una cosa simile.
Grazie Ferraresi, do la parola ai consiglieri. Prego. Prego Zenoni Dario.
Intanto diciamo che a livello di unione, come sapete, noi abbiamo sul nostro territorio, come gli altri tre comuni che compongono l'unione, il bando anticrisi, che è un bando che conoscete già insomma da anni, e quest'anno, grazie anche alla legge 164, è stato applicato con questo criterio, cioè chi entrava in graduatoria e aveva diritto ad aderire al bando anticrisi, dall'altra parte aveva 50 ore da diciamo da dare al proprio territorio come volontariato in chiave di lavori verde, volontariato nell'associazionismo, quindi nell'ufficio tecnico e altro. L'abbiamo applicato in questo modo e spiego anche perché. Questa legge utilizzata direttamente dai comuni scontando tasse, imposte, rette, comportava comunque una situazione differente, perché già le nostre rette vengono utilizzate sulla base dell'ISE, quindi anche in base al reddito che ha ogni famiglia viene già pagato diversamente in base alla situazione reddituale o patrimoniale che ha ogni nucleo familiare. Anche perché vi ricordo che le imposte insomma pagate vengono utilizzate, cioè noi abbiamo una fascia nera adesso, non è più una fascia grigia, quelli che non so perdono il lavoro e hanno una situazione di difficoltà, abbiamo una grossa fascia nera dovuta alla crisi economica o anche purtroppo al sisma, infatti per andare incontro ai nostri cittadini in difficoltà abbiamo anche raddoppiato i contributi economici nel servizio sociale, quindi anche perché la gestione di queste persone a livello comunale è molto difficoltosa e comporta anche dei costi, cioè oltre a scontare comunque il pagamento degli oneri comporta anche una gestione di struttura che in questo momento il personale comunale non è in grado di gestire. Vi faccio un esempio: per il bando anticrisi tutto il personale, tutto diciamo la graduatoria di persone che hanno aderito al bando anticrisi viene gestito dal centro servizi per il volontariato, che ha un costo complessivo di tutto di 40.000 euro, quindi parliamo di cifre importanti per la gestione di queste persone, quindi diciamo che noi l'abbiamo applicato in una chiave diversa, quindi abbiamo dato dei contributi ma in cambio avendo un servizio di cittadinanza attiva come chiedete voi, ma in chiave diversa, non applicando il regolamento né scontando nessun tipo di rette o oneri, o anche perché comunque chi paga eventualmente l'IRPEF o l'addizionale comunale intanto è perché ha un reddito, e chi paga comunque anche l'imposta sugli immobili è perché ha delle proprietà, quindi è già una fascia comunque più alta di quello che si rivolge al servizio sociale, ecco, questo è un po' il discorso.
Qualcun altro chiede la parola? Prego, Boldrin.
Ho sentito le parole dell'assessore Zanoni, è già sulla difensiva. Visto che il baratto amministrativo, questa sera approviamo quasi un regolamento, no? Più tardi, il regolamento delle addizioni delle aree verdi. Già viene specificato un principio di sussidiarietà, mi sembra una cosa che alla fine diventa non un impegno, come dire, diventa una delibera di consiglio che si impegna a, ma non è esecutiva in alcun termine, è soltanto un impegno che secondo me potremmo prenderci tutti insieme, cioè voglio dire, poi le modalità si vedranno, se no se viene votato contrario dalla maggioranza all'ordine del giorno mi viene in mente la storia dell'ICI e dell'IMU. Berlusconi toglie l'ICI, non abbiamo più soldi per i servizi. Il governo PD, Renzi, toglie l'IMU, 8 milioni di tasse in meno a Carpi, no Alberto? Bellelli, sindaco, perché se avesse fatto Berlusconi, ci hanno tagliato i soldi. Cioè, non vorrei mai che fosse il voto, l'espressione di non votare a favore questa cosa, che fra un po' ne approveremo una, che è oggettivamente quello che ha presentato il consigliere Ferraresi, soltanto per non votare a favore. Ecco, tutto qui.
Grazie Boldrin, la parola Giulio Olivetti.
No, tanto ciao, buonasera a tutti. No, secondo me bisogna tenere Boldrin, secondo me non sono esattamente la stessa cosa, quello che andiamo a votare dopo, ovvero l'adozione delle aree verdi e questa mozione. Anzi, sono due cose completamente diverse. Allora, le perplessità del gruppo di maggioranza su questa mozione derivano non dallo spirito della mozione in sé, anzi, assolutamente credo condivisibile anche lo spirito della norma che viene richiamato nella mozione, ovvero che il cittadino possa, incapiente, diciamo, possa usare il proprio lavoro per avere poi uno sgravio nella contribuzione. Però quando si va diciamo così, ad applicare la norma, dobbiamo anche guardare il contesto in cui l'andiamo a applicare. Allora, attualmente I tributi su cui si può applicare la norma sono la TASI e la tariffa rifiuti, perché devono avere uno stretto collegamento con diciamo la copertura dei servizi pubblici locali. Attualmente quindi la TASI non c'è più, e quindi di per sé decade la possibilità di applicazione, da un lato. Dall'altro lato, noi non abbiamo nemmeno più la TARI, perché applichiamo la tariffa puntuale. E a mio avviso è giusto che chi meno paga per la tariffa puntuale rimanga ancorato alla minore produzione di rifiuti, perché sennò un criterio escluderebbe l'altro. Cioè, allora, paga meno chi inquina meno, perché altrimenti se paga meno chi è incapiente, allora potenzialmente un cittadino che è in condizioni economiche disagevoli potrebbe produrre un sacco di rifiuti, ma poi non pagarli. Quindi sicuramente la tariffa rifiuti, abbiamo dato sulla tariffa rifiuti dei criteri che credo siano condivisi da tutto il Consiglio Comunale, cui è bene non andare, secondo me, a modificare. Per quanto riguarda la TASI, invece, mi potreste dire che allora potremo applicarlo sugli anni pregressi, su quello che i cittadini ancora devono pagare, posto che questo non è previsto dalla norma, quindi questo dovrebbe essere un'altra cosa rispetto al baratto amministrativo. Adesso smentitemi se sbaglio, ma penso che la norma non preveda la riscossione degli anni pregressi, ma parli solo dei tributi dell'anno di competenza. Quindi andremo a fare una cosa che è avulsa rispetto alla norma, ma non ho approfondito, quindi correggetemi insomma se sbaglio. Però a mio avviso in questo modo andremo anche a creare un po' due pesi e due misure, cioè diamo la possibilità di usufruire di questa sorta di baratto amministrativo di fatto non per tutti i cittadini, ma solo per i cittadini che sono morosi. E come diceva il mio collega Zenoni, per i cittadini che hanno delle difficoltà e sono morosi vi è un tipo di baratto amministrativo, che è quello che attualmente abbiamo messo in piedi con i servizi sociali. Quindi, a fronte del fatto che non riesco a pagare le utenze, ho un contributo e allo stesso che io devo per questo contributo devo risarcire il comune, passatemela così, prestando delle ore di lavoro. E quindi per questo che dico è condivisibile la proposta, perché di fatto penso che con i servizi sociali la stiamo già mettendo in pratica con questo baratto tra le ore di volontariato prestate e il contributo che diamo come servizi sociali. Quindi un po' insomma era per spiegarvi un pochino l'onda dei ragionamenti che abbiamo seguito per quando ci siamo appunto trovati a discutere su questo ordine del giorno. Poi insomma credo che il dibattito possa essere aperto, vi ho dato alcuni spunti di riflessione che sono un po' i ragionamenti che abbiamo fatto all'interno del nostro gruppo di maggioranza.
Grazie assessore Olivetti. Prego, Malagola mi chiede la parola. Prego.
Sì, no, io volevo solo dire una cosa. Leggendo una mozione, scusate perché non ce l'ho sotto gli occhi. Sì, presentata. Credo che solo già la premessa lo dica, perché la premessa riporta in modo, io lo dico fedele, quello che è quell'articolo della legge. Qui non si chiede, e anche in base alla legge questo è chiaro, di andare a recuperare morosità pregresse. I comuni che l'hanno fatto, secondo me, l'hanno fatto interpretando male la norma. Quindi la premessa di questa mozione lo dice chiaramente, qui non si chiede di andare a recuperare delle morosità pregresse, cioè si chiede di attivare percorsi di cittadinanza attiva. Io credo che percorsi di cittadinanza attiva si possano creare anche senza applicare o andare cioè il baratto amministrativo, che non è detto che sia scontato che sia l'unico modo per creare percorsi di cittadinanza attiva. Tra l'altro, con il bando anticrisi, questo è già un percorso di cittadinanza attiva, penso che si possano creare altrettanti percorsi senza al momento. Poi non è detto che in futuro lo si possa escludere di attivare percorsi anche di questo tipo, eh? Non vogliamo escludere niente a priori, però credo che ci siano già in essere altri percorsi di cittadinanza attiva che presto potranno venire poi realizzati. Quindi io non è per essere contrari a questo ordine del giorno, io credo che questa norma non sia ancora troppo ben chiara per essere applicata, io credo questo. Quando sarà molto più chiara, e io lo dico, quei comuni che hanno attivato questo percorso pensando di recuperare morosità pregressa, secondo me sono andati in senso contrario alla norma. Io su questo sono disposto a scommetterci. Quindi credo che ci possiamo anche prendere il tempo, l'hai scritto tu, non mi hai scritto me, l'ha scritto te, anche la... No, perché, no, allora, no, cioè, vabbè, non hai detto niente, però... Cioè, cerca di essere... Beh, vabbè, io dico quello che penso, quindi faccio prima, vado dritto e sono a posto. Quindi, questi comuni, secondo me, hanno mal interpretato questa norma, perché questa norma non dice assolutamente che bisogna recuperare delle morosità pregresse. Quindi, io credo che si possa ragionare nel tempo, ma non è una questione urgente, perché in questo comune comunque qualcosa si sta già attivando, tutto lì.
Altri vogliono intervenire? Fabbri? Prego, consigliere Fabbri.
Beh, io sul fattore tempo, leggendo, penso che sia un elemento che è stato considerato, perché nel considerato che si dice che si dà ampio potere di verificare criteri e modalità, quindi non danno indicazioni precise, si prevedono 6 mesi anche di verifica, si chiede rispetto, quindi in questo senso io credo che la mozione abbia già preso atto del fatto che comunque serve tempo perché lo strumento sia calibrato bene. E sul fatto che esistano anche altri strumenti sono d'accordo, però... È importante andare a vedere laddove è possibile ancora coprire qualche persona che non può essere inserita, e sicuramente occorre anche inserire degli elementi che diano una verifica delle situazioni, perché chiaramente va applicata laddove la persona dimostra di non avere altra possibilità e di volere comunque saldare il proprio debito. Quindi parliamo probabilmente anche di casi limitati, non credo che sia una pazzia inserire, visto che abbiamo visto che comunque strumenti ne esistono, parliamo comunque di coprire un residuo di situazioni personali, e probabilmente anche lo strumento non avrà poi bisogno di tantissime persone che lo gestiscano, visto che appunto si va a integrare e va probabilmente a coprire quei buchi che ancora rimangono. Sicuramente se non è applicabile agli anni pregressi, questo forse gli toglie una parte della propria potenzialità, perché penso che siano tanti ormai i casi dove è difficile per il comune recuperare il pregresso e magari le persone non hanno la capacità finanziaria di saldare i propri debiti, quindi poteva essere forse più utile ancora lì, però io l'ho letto più di una volta, non vi trovo nessuna particolarità che non permetta, visto che l'amministrazione ha la piena possibilità di studiare un regolamento ad hoc, di andare a coprire soltanto quelle che sono le parti ancora scoperte degli altri bandi. Quindi non ci trovo tutta questa difficoltà.
Grazie Fabri. Mi chiede la parola Palermo. Prego Palermo.
Buonasera a tutti. Io volevo fare, un po' mi hanno preceduto sia Giulia che Dario e anche Italo, però ci tenevo a farla anch'io perché è una riflessione cioè per me politica a monte. La norma vuole andare a dare una possibilità alle persone in difficoltà a cui poter dare la possibilità di fare cittadinanza attiva per andare a recuperare quella parte che per motivi vari non possono. E purtroppo in Italia le leggi escono con delle date, poi vengono rese attive dopo tanto tempo, quindi le situazioni quando nascono leggi cambiano a seconda di quando, ad esempio adesso siamo nel 2016, non c'è più la TASI, quindi ci sono altre tasse e la cosa importante per me non mi fa vedere positivamente questa mozione è il discorso che si va ad aiutare le persone morose, mentre in questo momento anche nella nostra comunità non credo ci sia bisogno di far passare un messaggio in cui le persone che sono state morose negli anni hanno possibilità di risarcire o comunque di diminuire i loro debiti, mentre le altre persone non hanno possibilità, mentre la norma quando nasce ha proprio quel concetto lì di aiutare tutte le persone, quindi adesso si troverebbero da non poter essere utilizzata per le persone che in questo momento potrebbero avere delle difficoltà, per cui questo, come diceva prima Giulia, questo è un fattore per me molto importante e che è a monte un discrimine che mi fa ritenere questa richiesta non applicabile nel nostro comune, nel senso che da una parte ritengo anch'io che sia importante la cittadinanza attiva e tutto quello che si può fare, ma visto che ci sono altri canali per fare questo, visto che ci sono delle condizioni anche giuridiche per cui alcune tasse non si possono più recuperare e visto soprattutto che secondo me uscirebbe un messaggio che andrebbe contro ai criteri della legge, io mi ritengo un po' contrario a questa mozione. Grazie.
Prego, Benzi Sauro.
Ma innanzitutto abbiamo già detto tanto e condivido pienamente l'opinione del gruppo. Io però voglio aggiungere anche qualcos'altro. Cioè, innanzitutto questa norma non è che obblighi i cittadini, questo è facoltativo, un cittadino può anche, come secondo me è successo fino ad ora, nessuno ci ha neanche pensato di venire a chiedere se era possibile questo discorso. Non mi risulta che sia venuto nessuno a vedere se c'era un regolamento oppure se ci ha pensato. Quindi ribadirei che è facoltativa. Poi un altro punto che non è stato toccato, quando mi dite con questi residui migliorando il bilancio, voi mi dovete dire dove vado a migliorare il bilancio. In qualsiasi modo, anzi, secondo me è l'opposto, perché un cittadino che si presenta, che devo vedere, innanzitutto mi deve dire anche che mansioni sa svolgere, perché all'interno dell'amministrazione del comune ci sono certe cose da fare. Allora, lo devo vestire, devo dargli un abbigliamento adeguato, lo dobbiamo assicurare, perché non si può mandare, una persona a girare per le strade o tagliare o attorno al verde, tagliare delle piante, potare o fare certe cose così. Lo dobbiamo assicurare e inoltre dobbiamo anche controllare con un'altra persona che faccia quello che deve fare, perché bisogna stare attenti anche a questi. Ci sono tanti pro e contro. Su questa mozione, ordine del giorno, ne abbiamo discusso tanto e non è che lo facciamo così perché non vogliamo, a cuore, ecco. Noi questo lo abbiamo studiato bene, i miei colleghi vi hanno già spiegato anche tanti altri motivi. Io aggiungo anche questi, non è così semplice farlo e ovviamente fino ad ora non abbiamo visto nessuno che si sia prestato a questo intervento. Per il momento mi fermo qua.
Io direi, se nessuno chiede più la parola, se Ferraresi vuole replicare all'argomento della mozione, e poi passiamo alla votazione.
Grazie Presidente. In parte è stato risposto da Italo che ci sono alcuni comuni che appunto cercano anche sugli arretrati. Nello specifico, non so bene anch'io, però c'è l'esempio per cui, avevo letto anch'io che altri comuni lo fanno, per cui presumo che non so che se vanno proprio così tanto contro la legge, dato che tante le fanno. Questa cosa del baratto amministrativo, bensì, lo fanno in tantissimi comuni, non siamo noi a aver inventato niente, semplicemente abbiamo fatto un copia e incolla, funziona in molti comuni. Mi resta stato basito se per caso qua non si riuscisse a farlo funzionare. Condivido con voi che avete fatto, per quanto riguarda i servizi sociali, comunque per aiuto alle persone, ai cittadini, avete già fatto tanto, si può fare qualcosina in più, come diceva Fabri, può essere un'integrazione, magari un aiuto, magari evitare anche qualche cartella di Equitalia che potrebbe arrivare. Sulle cose si possono fare, c'è anche i piedi bus, bici bus, cose del genere, proprio solamente potare, quindi fare cose eventualmente pericolose. La nostra presentazione era una cosa molto, voleva portare a buon fine, dare un aiuto, ma non ai cittadini che magari potrebbero avere qualche problema, e anche e soprattutto, come ho detto prima, avere una collaborazione maggiore tra amministrazione e cittadini. Sono delle frasi che vi ripeto, la frase che abbiamo scritto: la collaborazione tra amministrazione e cittadini rappresenterebbe anche uno stimolo a diffondere maggiore senso civico e senso di appartenenza, fornendo un esempio di vicinanza dalle istituzioni e problematiche quotidiane agli abitanti del territorio. Anche un po' per quello, insomma, c'è un insieme di questioni, non solo esclusivamente solo quello del recuperare il credito, eventualmente agevolare nel pagamento del credito. Tutto qua.
Grazie Ferraresi. Passiamo alla dichiarazione di voto, abbastanza succinta, visto che l'argomento è già stato molto ampliato.
Io non avevo ancora chiesto la parola, ma lei ha colto subito che io volevo intervenire. Lei farò la dichiarazione, è favorevole, perché io nel programma elettorale, quello che avevo scritto io, perché il programma elettorale lo scrissi io, la Lega ci aveva messo l'ultima riga, no? Io tutto, c'era proprio questa roba sulle politiche sociali che era simile al baratto, insomma, a questa mozione presentata dai colleghi Ferraresi e Violi, per cui il mio voto sarà estremamente favorevole, perché sapete com'è, se io propongo una cosa sono coerente anche se me la propone qualcun altro, non gli voto contro perché me la proposta qualcun altro. Grazie.
Prego Boldrin. Qualcun altro? Prego, Violi.
Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, essendo noi coloro che hanno presentato la mozione. Solo aggiungere un'altra cosa. Questa doveva essere e voleva essere un'opportunità per fare qualcosa di più, non un qualcosa in sostituzione. Vedere di coprire eventuali buchi che potevano esserci, eventuali situazioni per col quale non ha, le delibere comunali non prevedevano questa possibilità, o dare un'altra possibilità a coloro che si trovano in un momento di difficoltà. Mi sono sembrate le motivazioni addotte veramente pretestuose e totalmente incapaci di recepire 10 righe scritte per i quali molti altri comuni hanno, pur avendo fatto anche loro delle politiche sociali, la possibilità di pagare le proprie tasse, i propri tributi in una maniera diversa, non avendone la possibilità. Ci sembrava un'opportunità per non avere un introito, anche se lo è, perché nell'esatto istante in cui tu non spendi per fare un servizio, perché qualcuno te lo fa, questo è un guadagno. Non sono tantissimi soldi, però non possiamo sempre pensare di fare le cose in grande, non siamo un comune grande, a volte anche piccoli risparmi messi a tutti assieme fanno una grande cifra, questo 60 anni di vita mi hanno insegnato, grazie.
Grazie Violi. No, dichiarazione di voto. Prego, Benzi, sì.
Innanzitutto voglio rispondere a Ferraresi, mi hai detto che hai fatto un copia e incolla, ma lo sappiamo che fai spesso i copia e incolla e che ti piace. Nello stesso tempo ti dimentichi che siamo nuovi, cioè siamo sempre, andrebbero sempre riferiti a nuovi. A Violi ripeto che dimostrare che è un introito, in questo momento siamo sicuri che è una spesa, non un introito, su questo siamo sicuri, pienamente sicuri. Poi dopo il resto l'abbiamo già detto e non è che non era una decisione facile, ne abbiamo discusso e preso in considerazione le varie opportunità, però in questo momento noi non riteniamo di accettare questa mozione e quindi il nostro voto non è favorevole.
Bene. Se nessun altro intende fare dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Vado a leggere il punto numero 2. Mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativa a patto con il cittadino baratto amministrativo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza viene respinto. Viene votato a favore dai gruppi consigliari Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, Alternativa per Novi Lista Civica. Voto contrario, gruppo consigliare Centrosinistra con Novi. Punto numero 3 all'ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, relativo a tutela dell'utilizzo della menzione Lambrusco nell'etichettatura dei vini. Da lettura Ferraresi, prego.
Oggi Viola non vuole leggere stasera. Sì. E... cerca di fare... Ok. Sì, no, va benissimo. Ok, allora parto da valutato. Valutato. La Direzione Generale per l'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea sta valutando una revisione delle regole applicabili ai vari comparti della produzione agroalimentare al fine di perseguire l'obiettivo dell'allineamento normativo e della coerenza tra settori, alla luce delle riforme introdotte dal Trattato di Lisbona, in particolare per il settore vitivinicolo. Si dovrà fare riferimento agli atti delegati esecutivi, così come previsti dal regolamento agli atti dell'Unione Europea numero 1308 del 2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha rilevato che la menzione Lambrusco non si riferisce all'elemento geografico della denominazione protetta, così come richiesta all'articolo 62, paragrafo 4 del regolamento dell'Unione Europea 607 del 2009, per poter essere inserito alla lista di quell'allegato quindicesimo lettera B dello stesso, e ha perciò sollevato dubbi sulla correttezza giuridica di tale menzione, ipotizzandone lo stralcio attraverso un'eventuale futura modifica del regolamento in esame. Allo stesso modo ha argomentato per altri vitigni che attualmente si trovano contenuti nella medesima lista. Le imprese vitivinicole dedicate alla produzione di vino Lambrusco DOP e IGP temono che la linea d'azione suggerita dalla Commissione europea, lungi dal portare a una maggiore semplificazione delle norme, avrebbe come unica e deleteria conseguenza la liberalizzazione dell'utilizzo dei vitigni indicati in allegato quindicesimo lettera B per la produzione e l'etichettatura di vini varietali, capovolgendo e stravolgendo in tal modo l'originaria intenzione del legislatore, che voleva invece garantire una forte forma di tutela a vantaggio un vitigno che presenta un indissolubile legame con il territorio nel quale è nato e con il quale si identifica. Il Consiglio Comunale delibera di inviare il presente documento a il Commissario Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i Presidenti delle Commissioni Agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, gli organi di informazioni locali e nazionali, esortandoli, alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, ad impedire che venga stravolto l'attuale quadro normativo ed evitare che si realizzi una indiscriminata liberalizzazione dell'utilizzo della menzione di un vitigno fino ad ora regolamentato ex articolo 62 del regolamento Unione Europea 607 del 2009, sollecitandoli a individuare un'opportuna correzione legislativa che dia piena, effettiva e definitiva tutela al carattere locale e alla peculiarità del vitigno lambrusco e delle produzioni vinicole DOP e IGP, che da esso prendono il nome, rafforzandone il vincolo reciproco e con il territorio di cui sono originarie, e scongiurando il rischio di un pronunciamento giudiziale che, prendendo come fondamento i dubbi già espressi alla Commissione europea, li privi dell'adeguata protezione.
Prego, Malagola, mi chiede la parola.
No, io penso che, almeno da parte mia adesso, non si possa non approvare questo ordine del giorno, anche perché come grande consumatore di lambrusco, essendo anche interessato da un punto di vista lavorativo, dico che, voglio dire, credo che la tutela del lambrusco sia una questione che ci interessa a tutti, perché comunque riguarda la nostra intera provincia, un settore lavorativo che fa capo cooperative, privati, vinificatori, agricoltori. E perdere i DOP e gli IGP vorrebbe dire perdere tutta, non solo quella cultura, ma anche perdere, cioè, il reddito di molte aziende, molte cantine, anche produttori privati. Quindi è chiaro che io sono assolutamente favorevole, parlo a mio nome, ad approvare questo ordine del giorno. L'unica cosa che volevo sollevare è che arriva con forte ritardo rispetto alle richieste. Commissario europeo per l'agricoltura, ministro per le politiche, leggo solo alcune note. La Serri, consigliera regionale, consigliera che fa parte della Commissione politiche economiche, è la prima firmataria di una risoluzione del gruppo PD che chiede alla Giunta di intensificare le azioni di contrasto alla proposta europea liberalizzazione dei vitigni, eccetera. Solo i parlamentari, i senatori europei che citano la stessa situazione. La leggo mercoledì 2 dicembre, una specifica, quindi siamo al 2 dicembre, 3 dicembre, quindi ancora nel 2015, una specifica risoluzione in Commissione Agricoltura, a prima firma Marco Carra, con l'obiettivo di impegnare direttamente e esplicitamente il Governo nella difesa di quanto stabilito fino ad oggi dalle regole comunitarie. Quindi, al di là del fatto che a mio avviso vada approvato, in tutti i modi arriva con forte ritardo. Io parlo almeno a parte dei consiglieri e dei parlamentari, ma anche parlamentari europei del gruppo PD, che sono già molto più avanti rispetto a questo ordine del giorno. Voglio solo aggiungere che i parlamentari europei e De Castro, che è stato anche Presidente della Commissione europea, hanno già portato sul tavolo del commissario Hogan, Presidente della Commissione Agricoltura, il problema. Tra l'altro, il ministro Martina deve incontrare il commissario per porre il problema, per discutere di questo problema. Ad oggi vale ancora la vecchia normativa, cioè i DOP e gli IGP rimangono, perché non è un problema solo del lambrusco, è un problema di altri vitigni italiani, ma io credo che in questo contesto ci stia anche la Francia, che è una grande produttrice di vini pregiati, e credo che se la Francia non si prende posizione in merito a questo, faccia un errore. Quello che invece pone il problema... Quello che invece pone il problema in questo caso per la questione dell'Lambrusco è la Spagna, perché la Spagna ha impiantato vitigni di Lambrusco, chiaramente insieme ad altri paesi del nord Europa che non hanno queste tipicità tendono a stravolgere le regole. Quindi credo che vada fatta comunque una forte resistenza da parte del governo italiano, e su questo il ministro Martina si è impegnato fortemente, e anche di tutti i parlamentari europei, non solo del PD ma di tutte le forze politiche, per far fronte a questa questione. Quindi io credo che comunque siamo tutti uniti verso la difesa dei nostri vini tipici di tutte le regioni italiane.
Malagola ha terminato? Allora chiuda il microfono, grazie. Qualcun altro intende intervenire?
Compagni, questa sera Allora, si parla di Lambrusco Rosso, sono molto serio, in questo caso sono molto serio, ho richiamato l'attenzione. È chiaro che anche quest'ordine del giorno andrà come quelli famosi, no? Questa volta non dico un palazzo ipotetico, San Giorgio di Piano c'è l'archivio della regione Emilia Romagna dove si fanno tutti gli ordini del giorno e anche dei comuni approvati per le cose, e quindi il comune di Novi non potrà decidere niente. D'altra parte però è vero che il Lambrusco è molto meglio dell'Aranciata, e visto che l'ultima volta abbiamo avuto la discussione sul succo d'arancia, no? Che non ci interessava niente, almeno riportiamo le discussioni sui binari della nostra economia agricola locale, per cui insomma faccio mie anche per certi aspetti le parole del consigliere Malagola, perché anch'io acqua, Aranciata e Lambrusco, questo consiglio proprio è corrispondente alla mia personalità, c'è tutto. Quindi direi che è interessante questo ordine del giorno, dopo deciderò cosa votare, insomma.
Aspetto solo altri interventi, ma se non è così io o passiamo alla dichiarazione di voto o alla votazione, quindi quando poi siamo un po' tutti d'accordo direi di ovviare anche a certi passaggi. Quindi passiamo alla votazione. Bene, rileggo il punto da votare, ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio relativo a tutela dell'utilizzo della menzione Lambrusco nell'etichettatura dei vini. Chi è a favore alzi la mano. Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che è stato votato all'unanimità a favore di tutti i gruppi consigliari. Punto numero 4, ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari Lista Civica Progetto Comune, Lista Civica Alternativa per Novi, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, relativo a richiesta di sospensiva delle rate dei mutui sulle case inagibili fino a riottenuta agibilità o in subordine fino al 31 dicembre 2016. Chi dà lettura del testo? Prego Fabri.
Ordine del giorno. Richiesta di sospensiva dei rati dei mutui sulle case inagibili fino a riottenuta agibilità o in subordine fino al 31 dicembre 2016. Proroga legge 93 del 26 giugno 2014. Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite da terremoto e da successivi eventi alluvionali. Considerato che la ricostruzione post-sisma non è ancora completata e che sono parecchi nuclei familiari ancora fuori dalle loro abitazioni, che tra questi sono diversi quanti hanno in essere un mutuo sulla casa che al momento risulta non utilizzabile, che comunque le famiglie impegnate nella ricostruzione della propria casa, nonostante il contributo previsto, stanno generalmente sostenendo in tasca propria delle spese vive per arrivare al completamento della ricostruzione della propria abitazione, considerato che la legge 93 del 26 giugno 2014 prevedeva sia per i comuni che per i cittadini colpiti dal sisma del maggio 2012 e successivi eventi calamitosi, la possibilità di posticipare il pagamento delle rate dei mutui in essere con le banche fino al 31 dicembre 2015, considerato che nella legge di stabilità appena approvata dal Parlamento questa possibilità è stata nuovamente concessa ai comuni fino al 31 dicembre 2016, ma è stato, tra virgolette, dimenticato di estendere ai cittadini colpiti, che detto beneficio dovrebbe essere inserito con un emendamento nella legge mille proroghe, ma che intanto i pagamenti delle rate sono comunque ripartiti, considerato infine che erano stati presi dal Governo impegni formali in merito all'approvazione di questo provvedimento e che esso, pur dando un forte segnale di solidarietà rispetto ai disagi che la popolazione della Bassa deve ancora affrontare a quasi 4 anni dal sisma, graverebbe in maniera quasi inconsistente sulla spesa pubblica. Si impegnano il Sindaco e l'amministrazione comunale di Novi di Modena ad attivarsi rapidamente al fine di chiedere pubblicamente al Governo, al Parlamento e al Commissario Delegato, Presidente della Regione Emilia Romagna, un celere provvedimento di sospensiva della ripartenza dei mutui ai cittadini che, possedendo i requisiti già richiesti nell'ambito della legge 93 del 26 giugno 2014, ne facessero richiesta fino alla riottenuta agibilità dell'immobile o in subordine fino al 31 dicembre 2016. Due brevi precisazioni. È un problema ricorrente, se ricordo bene anche in passato noi assieme, minoranza e maggioranza, abbiamo votato delle richieste di rinnovo delle proroghe dei mutui. Questo è un testo che gira, è un ordine del giorno di servizio, sta girando nei comuni della Bassa e quindi il testo lo abbiamo mantenuto uguale, così come uguale negli altri comuni, e quindi aggiungo a voce quello che probabilmente andrebbe detto, che comunque siamo coscienti che i parlamentari modenesi, PD in particolare, sono molto attivi e stanno lavorando per un emendamento, quindi riconosco che non c'è scritto ma che già si sta operando in questo senso. Questo serve comunque ad aumentare sempre la massa critica, come abbiamo fatto in passato, per, insomma, per essere in tanti a spingere e ricordare che il terremoto qui da noi non è finito. E l'ultima osservazione che faccio, non si cita quello che sarà un altro problema, che comunque quando questi mutui ripartono ad oggi è legata alle singole banche la scelta di in che modo rateizzare il pregresso, quindi anche questo sarebbe auspicabile che il governo prendesse a mano per avere un trattamento uguale per tutti.
Sì. All'inizio della seduta il centro-sinistra ha presentato un emendamento.
Prego Benzi.
Allora, naturalmente, cioè, si impegnano il sindaco e l'amministrazione comunale di Novi di Modena ad tutto quello che viene dopo, ad per noi non ha nessun, cioè, lo togliamo, e diciamo ad attivarsi rapidamente al fine di richiedere pubblicamente al governo, perché riteniamo che sia più importante farlo arrivare questo ordine del giorno in mano direttamente al governo a questo punto della discussione. Perché è già in mano al governo, quindi è più utile farlo col governo.
Prego. La parola al sindaco, prego.
Grazie. No, volevo fare due approfondimenti in particolare. Come diceva il capogruppo, abbiamo valutato che è opportuno ormai al governo, perché l'unico ad oggi deputato ad agire in moto proprio per ulteriori emendamenti, perché la fase degli emendamenti si è conclusa giovedì della scorsa settimana, quindi per il mille proroghe l'unico che può fare, che può proporre emendamenti, è il governo, quindi ha senso indirizzarlo a chi può fare delle cose, il commissario, tutto quanto, è già stato propositiva questa parte, ma c'è il governo adesso che deve decidere, questo è il motivo dell'emendamento. L'altra cosa che volevo semplicemente dire per completezza e anche per la veridicità dei fatti, è vero che ai comuni è stata concessa una proroga fino al 31 dicembre 2016, ma solamente per le rate in scadenza nel 2016. Il pregresso, cioè i comuni come il nostro, che per effetto di una rinegoziazione avvenuta 20 anni fa hanno le rate in scadenza adesso 2016-2017, non rientrano in queste proroghe, tant'è che si sta lavorando perché poi nel 2016 c'è il comune di Novi, nel 2017 c'è San Felice, cioè è una progressione di un certo tipo, e l'emendamento che è stato inserito nella legge di stabilità, così come è stato scritto, esclude una parte dei comuni. Questo solamente per se non lo sapete, per dirvelo, insomma. Quindi si cerca di lavorare in un altro ambito per riuscire ad avere questo tipo di rateizzo in 10 anni, così come è stato concesso ad altri tipi di scadenze di mutui, nelle quali questo comune rientra solamente per una piccolissima parte, per l'ammontare di debito precedente che aveva. Quindi questo era semplicemente questo ordine del giorno, questa proposta è girato, è vero, in tutti i comuni, è una proposta del comitato Sisma 12 che ha fatto girare dappertutto, quindi come ha detto giustamente il consigliere Fabbri, anche in altre occasioni noi abbiamo convenuto e approvato degli ordini del giorno e delle risoluzioni che tendevano a a creare delle situazioni più favorevoli per la ricostruzione. Quindi anche in questo caso l'unico emendamento è quello, ma proprio per una questione di correttezza anche dell'interlocutore che ha titolo per essere un interlocutore.
Qualcun altro intende intervenire?
Sì, dopo dopo una rapida consultazione a segni, come diciamo, l'importante è che arrivino in fretta e arrivino nel posto giusto, perché in effetti tecnicamente siamo già in una fase avanzata, ma è noi purtroppo è la fine novembre che abbiamo fatto l'ultimo consiglio, tranne l'ultimo che è stato fatto con gli altri comuni, quindi è chiaro che questo era il primo utile. Penso che l'importante sia, come sempre, ottenere il risultato. Ci fa piacere, ma eravamo sicuri già da prima, insomma, che come in passato avremmo tutti votato a favore, quindi penso che non ci sia problema, accettiamo l'emendamento. Lascio la parola al consigliere Boldrin.
Sì, sì, le concedo di passarle la parola, prego.
Devo essere sincero, allora io seguirò le indicazioni del capogruppo dell'Unione Federale delle Opposizioni, no? Ovvero Fabri, e visto che l'ordine è congiunto, l'abbiamo fatto insieme, però che a me piaccia togliere al Parlamento il commissario delegato del Presidente della Regione Emilia-Romagna non mi piace neanche un po', perché a me mi sa di, è vero, sono vere, oggettive le ragioni di andare subito direttamente a Roma, sempre in quel palazzo dove mettono i nostri ordini del giorno che stanno lì, che riguardano chissà quando, però hanno diviso tutti nei comuni, forse un sollecito arriva. Io avrei sollecitato molto volentieri anche il Presidente della Regione Emilia Romagna, però giusto per andare avanti con l'atto, anch'io seguo i colleghi della maggioranza di governo prossimo di nove, insomma, ecco. Okay. Però esprimo francamente il no, ma certo, però io avrei, cioè, come atto politico avrei volentieri rimarcato su questa cosa. Grazie.
Io, se nessuno chiede la parola, chiedo ai firmatari se lo votiamo già direttamente emendato a questo punto, se siete d'accordo.
Se ci confermiamo.
Bene. Allora io posso proseguire con la votazione. Quindi rileggiamo il punto 4, ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari Lista Civica Progetto Comune, Lista Civica Alternativa per Novi, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, relativo a richiesta di sospensiva delle rate dei mutui sulle case inagibili fino a riottenuta agibilità o in subordine fino al 31 dicembre 2016, testo emendato. Chi è a favore alzi la mano. È stato votato all'unanimità favorevolmente, nessun contrario, nessuno astenuto. Siamo in perfetto orario, direi. Guarda. Bene.
Si chiedevamo una cosa, visto che abbiamo presenti i nostri tecnici per i punti 6 e 7, se il Consiglio è d'accordo, e per così li liberiamo prima, anteponiamo al punto 5 il punto 6 e 7, il punto 5 diventa 7. Mettiamo alla fine, così possiamo chiamare dentro.
Ah, perché io non li ho neanche visti, per quello
Per quello.
Se no mi veniva.
Buonasera, non vi avevo visto, per quello... Dovete scusarmi. Bene, allora cambiamo la scaletta. Passiamo al punto 5, approvazione e modifiche al regolamento delle aree verdi pubbliche e private. L'allegato D del regolamento edilizio. Da lettura?
Non leggo niente. No.
Gasperi Lorella.
Non leggo niente, non... tranquilli. Allora, intanto ringrazio la presenza di Vanni Moro, Ufficio Ambiente, e Paolo Malvezzi, responsabile dell'ufficio tecnico. E io vi presento adesso in maniera sintetica le modifiche che abbiamo apportato, poi le eventuali domande tecniche le potete rivolgere appunto all'Ufficio Ambiente nella persona di Vanni Mora. Allora, quest'ulteriore modifica, questa rivisitazione, diciamo, del regolamento aree verdi pubbliche e private, e lo abbiamo messo in campo così, in seguito anche all'impegno che ci eravamo presi quando era stato presentato l'ultima modifica nel Consiglio Comunale del 26 di marzo. Diciamo che non sono state stravolte, non sono state modificate molte parti, anzi la modifica riguarda unicamente il titolo primo, che è interventi sul verde pubblico e privato, capo primo, verde privato e non soggetto a tutela. Rispetto alla versione che era stata approvata nel Consiglio Comunale del 26 di marzo, le modifiche sono le seguenti. Questo titolo, che vi dicevo il titolo primo, rimane composto unicamente dall'articolo 4 e dall'articolo 5, perché gli articoli che riguardavano la modalità di potatura e la capitostatura di alberi e danneggiamenti l'abbiamo spostato nel titolo 4, norme generali per la tutela del verde e degli spazi naturali. E quindi rispetto al 5 e il 6 che prima ricoprivano sono diventati rispettivamente l'articolo 25-26, ve lo dico per la struttura del regolamento. Ecco, al di là di questa operazione tecnica, la motivazione è che spostando questi due articoli, appunto, che riguardano le modalità di intervento per la potatura e la capitostatura, da quello che era, diciamo, la coda della prima parte, quindi del verde non soggetto a tutela, messo nelle norme generali, abbiamo voluto rimarcare l'importanza che comunque questa modalità di intervento di potatura, ripeto, e capitostatura hanno in generale, cioè che non riguarda solamente verde privato non tutelato, ma riguarda in generale gli alberi, quindi verde non tutelato, verde privato non tutelato, verde pubblico non tutelato, ma anche il verde privato tutelato e così per il pubblico. Quindi, diciamo, voleva essere un rilievo, dare un risalto, quindi un'importanza a queste articoli. L'altra, diciamo, intervento che abbiamo fatto è nell'articolo 4, dove diciamo il periodo dopo il quale scatta il silenzio assenso l'abbiamo portato da 20 a 10 giorni. Entro questo periodo di tempo, in seguito alla presentazione di comunicazione da parte del privato di abbattimento, comunque di intervento del verde, l'amministrazione, cioè gli uffici, devono dare risposta, altrimenti, come dicevo prima, scatta il silenzio assenso. Anche qua, con questa, diciamo, diminuzione, abbiamo portato al minimo, perché abbiamo verificato in questi casi cos'è che si poteva, come si poteva intervenire. Si è voluto appunto dare una maggiore rapidità per quanto riguarda ovviamente i termini temporali all'iter che è previsto in caso sia presentata appunto la comunicazione, la richiesta, insomma, la comunicazione di abbattimento di verde privato non tutelato. Diciamo che questi sono stati gli interventi appunto che sono stati fatti, così come erano stati presentati ovviamente, perché sì, non l'ho detto, ma insomma ovviamente siamo passati prima dalla commissione. E nella commissione, ma avevamo fatto una premessa, ma vale tuttora, che è quella di dire che comunque nel complesso il regolamento non l'abbiamo ulteriormente modificato, perché nel corso del tempo, diciamo, questo ci ha consentito di creare un buon rapporto, diciamo così, di collaborazione tra la cittadinanza e l'ufficio ambiente, nel senso che col tempo siamo riusciti a costruire questo rapporto anche di fiducia, per cui sempre di più il cittadino, in ogni caso, nel momento in cui interviene sulle proprie alberature, anche quando non sono tutelate, comunque interpella l'ufficio ambiente per avere dei pareri e dei consigli. Le stesse aziende, diciamo, che vengono chiamate dal cittadino, dal privato, a loro volta suggeriscono proprio di rivolgersi all'ufficio per avere ulteriori, appunto, consigli. Quindi, come devo dire, siccome la tutela, no? La salvaguardia dell'ambiente, diciamo, comporta sempre dei sacrifici, e nel corso del tempo siamo riusciti a creare questo rapporto di fiducia, non abbiamo voluto fare degli ulteriori interventi per, insomma, diciamo, perdere quello che abbiamo costruito nel tempo.
Grazie, do la parola ai consiglieri. per richieste, domande. Prego, Ferraresi.
Io chiedo scusa, ma ho perso il file, quindi non sono riuscito bene, cioè non ho approfondito l'argomento, ho proprio perso questo file qua, questa variazione qua di regolamento, poi ero assente anche purtroppo in commissione, anche se mi era un tema a me caro, dato l'intervento che ho fatto lo scorso consiglio comunale, di cui abbiamo parlato questo regolamento qua. Quindi, in definitiva, se ho capito bene, bisogna presentare in tutti i casi la domanda per una potatura molto grossa, un abbattimento della pianta, anche se...
Non è una richiesta, è una...
Autorizzazione, comunicazione, autorizzazione. Ecco, se mi spiegate meglio questo, scusate se si può.
Allora, per quanto riguarda interventi su elementi che non siano soggetti a tutela, è prevista soltanto una comunicazione, è una comunicazione molto semplice, che chiunque è in grado di fare senza dover rivolgersi a tecnici o dover interpellare personale specializzato, qualificato. E per noi è l'opportunità di entrare in contatto con chi ha intenzione di intervenire su piante di proprietà, e questo ci consente, nel caso dovessero comparire elementi che si possono ritenere meritevoli di pregio, di suggerire interventi alternativi all'eventuale abbattimento. È un'opportunità che preferiamo non perdere, anche perché non abbiamo avuto in questi anni assolutamente la percezione che il privato subisca questo regolamento, anzi, proprio come diceva l'assessore, è ormai una consuetudine, le ditte che lavorano sono abituate a questo, perché in tutti i comuni qua attorno e non solo, qualunque comune abbia adottato il regolamento del verde ha previsto che si debba comunicare interventi abbastanza importanti. Questo naturalmente esula dalla normale pratica del giardinaggio. Ricordo che nel precedente consiglio di approvazione del regolamento si faceva questo esempio, no? Che uno, quando deve fare giardinaggio a casa sua, ha comunque un vincolo, è un vincolo veramente irrisorio, che si risolve con questa semplice comunicazione che dopo 10 giorni diventa automaticamente assenso, se non ci sono motivi particolari, che di fatto noi non abbiamo mai ravvisato, e quindi non abbiamo mai ritenuto di dar corso a dei procedimenti più complessi. Quindi di questo si tratta. Il privato che vuole fare un intervento su una pianta di sua proprietà che non sia soggetta a tutela ha soltanto l'obbligo di fare una comunicazione che dopo 10 giorni diventa automaticamente autorizzazione.
Grazie Vanni Mora. Altri intendono intervenire? Prego Boldrin.
Noi questa sera approviamo un regolamento, apparentemente un regolamento tecnico, eccetera, eccetera. In realtà è un atto politico forte, fa piacere, il PD è proprio il mio partito, perché questa sera approviamo, adesso faccio la battuta, i giardini paritari, no? Il metodo sussidiario. Ah, là quello dopo, ho perso. Ho perso, chiedo scusa. Sono andato oltre io, perché io ero rimasto alla commissione. E comunque, allora, rimaniamo. Io avevo invertito le cose, chiedo scusa, ero partito in quarta. No, modifica del regolamento, ok, allora chiedo scusa. Ribadisco quello che avrei detto dopo. Quello che avrei detto dopo è sostanzialmente, che invece lo dico adesso, che confermo quello che dice Vanni Mora, perché effettivamente, per ragioni professionali, io ho a che fare con tecnici che operano anche nel verde, ed è evidente che comunque tutto è comunicato, cioè tutte le volte che qualcuno deve tagliare, cioè ad esempio quando si noleggia una piattaforma per andare a fare delle potature, tutti gli utilizzatori, eccetera, quant'altro, hanno sempre pronto il modulino del vario comune per segnalare la cosa. Quindi ritengo la cosa assolutamente, voglio dire, conforme ormai ai tempi, dal mio punto di vista. Però l'avrei detto dopo perché ho invertito le cose, chiedo scusa.
Fabri, prego.
Ma un piccolo intervento, anche perché, come sempre, quando le commissioni sono proficue e magari ci permettono anche una certa libertà di comunicazione, dopo c'è poco, rimane comunque poco da discutere. Ringrazio Mora che in commissione ci ha riportato anche esempi, esperienze che per noi che magari non abbiamo a che fare con questo tipo di problematiche ci aiutano a entrare nel merito. Quindi poco da dire, magari facevo soltanto un'anticipazione del nostro voto. Noi in realtà diamo votazione di una modifica del regolamento che già poco meno di un anno fa è stato precedentemente votato, allora ci astenemmo e insomma anticipo che comunque per rispettare anche il nostro precedente voto faremo la stessa scelta anche oggi, fermo restando che volevo ribadire che insomma la commissione mi aveva molto soddisfatto e mi aveva aiutato a capire alcuni elementi che non conosco. Grazie.
Allora, altri intendono fare dichiarazione di voto? A questo punto siamo già andati oltre anche noi. Possiamo passare alla votazione, quindi? Siamo d'accordo? Proseguo. Punto numero 5. Approvazione modifiche al regolamento delle aree verdi pubbliche e private, allegato D del regolamento edilizio. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È stato approvato con la votazione favorevole del gruppo comunale centrosinistra con Novi, alternativa, lista civica. Vado piano perché non vorrei aver visto male. Si sono astenuti i gruppi consigliari, progetto comune, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 6, approvazione regolamento per l'adozione delle aree verdi comunali. Sempre la parola all'assessore Lorella Gasperi.
Sì, e sempre non leggo nulla, quindi tranquilli, sarà una breve presentazione. No, allora... siamo arrivati, diciamo così, al lato finale di questo regolamento che ci ha visto impegnati per diversi mesi. E, il percorso che abbiamo fatto viene completamente spiegato dall'articolo 1, che sono le finalità, ed è proprio quello di favorire quello di cui abbiamo parlato prima, questa famosa cittadinanza attiva, cioè coinvolgere i cittadini. In questo caso nella cura delle aree pubbliche e quindi avvicinare i cittadini e collaborare con l'amministrazione per mantenere l'integrità e il decoro delle nostre zone verdi. Non solo per questo, ma favorire sempre di più la consapevolezza dell'importanza che questi, che i parchi, che il verde, l'ambiente ha comunque nella vita di ognuno di noi. E in questo modo creiamo attraverso questo regolamento l'opportunità appunto perché il cittadino abbia la possibilità di attivarsi. E prevediamo la possibilità di attivarsi in modalità singola, in forma associata, mediante associazioni di volontariato, ma anche gli istituti scolastici. Quindi abbiamo previsto, come posso dire, la possibilità a diversi attori di chiedere, appunto, di avanzare la richiesta, la domanda, diciamo, di adozione di queste aree verdi. Solo un inciso, gli interventi che poi abbiamo Paolo Malvezzi che entrerà più nel merito per le vostre domande, però ci tenevo a dire, a specificare che Il regolamento intanto abbiamo cercato di così uniformarlo un po', come devo dire, ai comuni che ci limitrofe ai nostri, quindi di attualizzarlo, insomma, di contestualizzarlo, che gli interventi comunque che cittadini o associazioni possono effettuare sono quelle di carattere ordinario, perché ovviamente c'è tutta una serie di manutenzioni e comunque di interventi che per la loro natura, per la loro caratteristica, necessitano di specializzazione di altra professionalità. Ma riteniamo che comunque la possibilità di intervenire nella manutenzione ordinaria possa rispondere alle finalità che ci siamo dati. L'altra cosa è che ci tenevo appunto a sottolineare è che comunque le persone che si approcceranno, che si vorranno rendere utili, diciamo, da questo punto di vista, avranno comunque una copertura assicurativa e il Comune appunto si farà anche carico di eventuali corsi per spiegare le modalità di intervento e anche corsi in tema di sicurezza ed antinfortunistica, sempre per garantire il massimo, diciamo, dell'incolumità di chi comunque è disponibile a mettersi in gioco e a metterci del suo e anche, insomma, per tutelare ovviamente l'ente stesso. Abbiamo previsto anche, e poi mi fermo qua, però la possibilità nel momento in cui i lavori vengono ultimati di apporre una targa proprio per dare pubblicità alla cittadinanza del lavoro che è stato fatto in collaborazione, diciamo, cittadino, ente, diciamo associazione e amministrazione, ovviamente previa approvazione dell'amministrazione stessa.
Ringrazio l'assessore. Chiede la parola Ferraresi, prego.
Per dei chiarimenti, se si può inizialmente. Nell'articolo 3, nel comma 3, che dice: la domanda di adozione può essere presentata sul plenario adottabile indicato elenco approvato dalla Giunta. Volevo chiedere se per caso questo è già presente, avete già trovato qualcosa. Per quanto riguarda la pubblicità, mettiamo che sia un'area che ha bisogno di manutenzione ordinaria, tipo scadenza regolare, si può eventualmente valutare che la sua pubblicità o la sua che emerga che questa associazione o questo singolo mantenga quest'area qua. Quindi ora che finisca di mettere, ripeto, c'è quest'area qua che magari ha bisogno di regolare manutenzione, no? Quindi praticamente è infinito il lavoro. Questa targa qua magari si potrebbe mettere anche prima o solo fine lavoro, però quando è che scade questo lavoro? Okay. Cioè perché se non è un progetto che devi fare in un'area, ma è manutenzione ordinaria, sì, tagliare l'erba, ecco, faccio un esempio, che ogni 2 settimane in estate bisogna farla, magari dà l'opportunità di farsi questa pubblicità o avere questo riconoscimento prima della fine lavori, se si può fare. Poi, nell'articolo 7.2, il soggetto adottante non può richiedere una superficie superiore a metri quadri, non è indicato per qualche motivo particolare? Scusami, articolo 7.2, il soggetto adottante non può richiedere una superficie superiore a metri quadri e non è indicato, voglio sapere perché. La copertura assicurativa, qua ci sono due strade se ho capito bene, o quella personale oppure quella del comune, cioè gliela fa il comune, poi chiede soldi al soggetto. Ok, dopo se. Grazie. Ok, ormai sono alla fine. Per quanto riguarda l'erogazione massima di 800 euro che va fornita al soggetto che gestisce l'area. Va data alla fine dei lavori, a fine di ogni anno, perché se ho capito bene anche per più anni si può concedere un'area in gestione, quindi capire meglio, e che parametri da 0 a 800, se si adotta dei parametri oggettivi o soggettivi, e direi di essere a posto. Grazie.
Allora,
intendi rispondere già a queste o facciamo un giro? Nessuno intende chiedere?
No, intanto che ce le ho, cioè, va, insomma, va bene. Le ho memorizzate.
Prego,
meglio,
prego, okay. Prego.
Adesso io, Paolo, rispondo a un paio, poi sull'assicurazione, sulle metri quadrati, sui parametri, dopo rispondi tu. Allora, per qua... Adesso, se per caso non ho interpretato bene la domanda, poi mi dirai. Allora, per quanto riguarda, mi chiedevi la prima domanda se avevamo già individuato delle aree. Allora, ovviamente per partire, siccome abbiamo fatto anche insomma, dei sopralluoghi insomma, per capire com'è che ci potevamo muovere, abbiamo effettivamente individuato delle aree sul territorio di Rovereto, che sono il parco, direi che non ha un nome, quello tra via Savino Forti, via Boccaccio e via, deve essere quella di Fratelli Bandiera. Sì, sì, ok, ok. Sì, c'è qualcuno che dice qualcos'altro, ma quella delle Montagnole, d'accordo. E poi c'è, diciamo, l'area verde dietro la Casa della Salute e inizialmente, perché era, diciamo... più degradata, ecco, perché le altre non sono così, l'area verde che c'è tra le scuole e il Palapanini, che è all'interno del centro sportivo. Hai presente? Scuole e Palapanini, c'è una piccola area verde, peraltro attrezzata con giochi, ed è, diciamo, fa parte, diciamo così, del patrimonio gestito dalla polisportiva roveretana all'interno del centro sportivo. Quindi abbiamo fatto un sopralluogo in queste, c'è anche insomma una, lasciatemi dire così, una manifestazione di interesse, scusate le parole, e quindi siamo partiti da lì, abbiamo fatto i sopralluoghi, da lì abbiamo elaborato dei progetti, ci siamo confrontati e quindi diciamo si partirà con queste. Ci siamo fermati un attimo con l'area all'interno gestito dalla polisportiva, quindi quello tra la scuola e il Palapanini, perché aspettiamo di fare un discorso complessivo, sta terminando la... che a breve insomma andremo all'inaugurazione della Casa dello Sport e stiamo facendo degli altri ragionamenti sempre con la polisportiva roveretana, perché bisognerà intervenire per altri diciamo temi all'interno del centro sportivo. Quindi abbiamo detto, prima di intervenire su un'area e farci una manutenzione ed eventualmente anche una riqualificazione, perché lì si trattava di riqualificazione, poi vengo e ti spiego per la targa il perché l'abbiamo prevista, volevamo terminare e concludere diciamo tutto quello che c'è al momento in movimento. Le altre due andranno avanti. Sulla targa, il motivo per cui abbiamo detto a fine lavori è perché noi avremo delle aree dove effettivamente andremo a fare solo degli interventi di manutenzione ordinaria, come può essere ad esempio quella dietro la Casa della Salute. Adesso Casa dello Sport e Casa della Salute, rischio di sbagliare, ma è Casa della Salute. Lì verrà fatto veramente un piccolo intervento di... poi Paolo lo spieghi meglio te, ma... Di fatto sarà fondamentalmente un intervento di manutenzione ordinaria sul verde. Invece dove prevediamo anche una riqualificazione e quindi con sostituzione o implemento di arredi, con la sostituzione dell'illuminazione, allora chi si prende in carico, cioè chi adotta l'area, ha chiesto appunto, cioè avrebbe chiesto, e cioè noi riteniamo che sia giusto, lasciarne un ricordo e quindi dire come è avvenuto l'intervento. Quindi non diamo neanche, cioè non escludiamo neanche la possibilità di intervenire oltre alla manutenzione ordinaria a una riqualificazione, ovviamente concordata con l'amministrazione, con i nostri uffici, perché c'è riqualificazione e riqualificazione, cioè un conto è cambiare un cestino, un conto è intervenire sull'illuminazione pubblica, e in questo caso quindi prevediamo questa possibilità per darne conto. Dunque, Sui metri quadrati lascio parlare Paolo, sull'assicurazione pure e anche sui parametri degli 800 euro. Mi fermo qua.
Buonasera a tutti. Dunque, per quello che riguarda la assicurazione, ci sono due strade. L'assicurazione può essere fatta direttamente dall'associazione adottante, che quindi assicura i propri aderenti, i propri soci, quant'altro, attraverso assicurazioni normali, oppure aderire alle assicurazioni che abbiamo noi come comune, che sono le tipologie di assicurazioni che coprono, per fare un esempio, i volontari di protezione civile. Cioè abbiamo un'assicurazione che copre tutte le attività che fanno i volontari di protezione civile, che voi ben conoscete, sia quando sono volontari di protezione civile o anche quando sono assistenti civici. Per cui si tratta di capire, cioè l'associazione adottante deve valutare dal punto di vista economico qual è la più conveniente tra le due. Per quello che riguarda il contributo di 800 euro, noi abbiamo preso un parametro che è già in essere per altre convenzioni che abbiamo con associazioni che gestiscono delle aree verdi. È un parametro che abbiamo definito come massimo, chiaramente ci sarà una gradualità che va definita in relazione alla tipologia di lavori, alla tipologia di impegno che l'associazione andrà di cui andrà a farsi carico. Se un'associazione vi fa soltanto la semplice, come ricordava prima, il taglio sfalcio dell'erba, chiaramente i costi saranno molto modesti. Se invece l'associazione si prende a carico anche tutta una serie di attività un pochino più importanti, faticose e costose, è chiaro che verrà graduata in alto. Teniamo conto che gli 800 euro devono anche servire per coprire gli eventuali costi dell'assicurazione di cui l'associazione si fa carico. Ho perso il terzo punto. I metri quadrati. È un parametro da definire, cioè come sono anche da definire tutte le aree verdi che in qualche modo saranno adottabili. Cioè la Giunta, gli uffici prepareranno delle proposte, la Giunta valuterà quali saranno le aree verdi che potranno potenzialmente essere adottate, in relazione alla tipologia delle aree verdi adottabili verrà anche definita una superficie minima. Il regolamento definisce i criteri di carattere generale, non può entrare nel merito oggi come oggi senza la preventiva ricognizione di quali sono i metri quadri massimi adottabili. Un passo indietro sulla valorizzazione delle associazioni adottanti. Non credo che possa essere soltanto una targa che valorizza l'impegno di un'associazione. Nel regolamento abbiamo scritto anche che verranno rendicontate le attività che l'associazione fa, quindi non è soltanto la targa che dice ho fatto. L'associazione ha fatto nell'arco della durata della convenzione, 3, massimo 5 anni, quello che ha fatto. L'amministrazione si impegna a valorizzare anche sui siti istituzionali dell'ente. Quindi non è soltanto una semplice targa che dice che dà valore all'iniziativa che è stata fatta. C'è anche il percorso dall'inizio alla fine che viene valorizzato.
Grazie Malvezzi. Prego, Fiorentini.
Buonasera, scusate per il ritardo. Per il mio ritardo. Volevo solo due precisazioni. La prima riguardo all'ipotesi di poter realizzare i cosiddetti orti pubblici, no? Nel senso che al punto degli interventi ammessi si dice che è autorizzato la lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni. Mi domandavo articolo 5,1, seconda riga, terza riga, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni. Mi domandavo se appunto fosse incluso in questa, immagino di no, però ok. In questo caso penso, lo butto come proposta, poi magari approfondiremo anche tramite un ordine del giorno specifico. Secondo me sarebbe interessante poter allargare questa iniziativa anche al tema degli orti pubblici, che soprattutto in aree, diciamo, ad esempio penso a Carpi, perché io vivevo lì, hanno portato un notevole beneficio dal punto di vista del recupero di aree non utilizzate. La seconda, anche questa è una proposta, Ho visto che si possono chiaramente proporre di adottare nuove aree, però sarebbe bello secondo me, perché è un patrimonio di Novi che vedo tutti i giorni girando in macchina, come immagino tutti voi. Ci sono moltissime zone aiuole che soprattutto gli anziani curano con dei fiori e che magari non hanno l'iniziativa di proporre come aree da adottare. Sarebbe bello comunque premiarle, valorizzarle queste aree, quindi anche se non sono proposte ma vengono riconosciute da dai cittadini come delle aree curate e ben tenute, può avere la modalità di premiarle anche semplicemente citandole. O parlo ad esempio delle zone limitrofe, le strade, ad esempio via Gazzoli dove abito io, ci sono diverse abitazioni che quel tratto di terra che c'è tra la fine della casa e l'asfalto seminano fiori, tulipani, insomma diversi fiori che si vedono in primavera, e sono secondo me aree che sarebbe bello poter valorizzare, perché magari la persona che le cura non avrà mai l'iniziativa di venire a chiedere di adottarla, ecco. Anche questa è semplicemente una suggestione, però secondo me sono com'è?
Di fatto se lo sono già adottata.
Se lo sono già
adottati, ci hanno fatto un favore, veramente.
Tanto più che secondo me ha senso andare a riconoscere questo impegno. Grazie.
Maura, scusa.
Sì, prego, se fuori, prego.
No, volevo solo, poi lascio la parola perché l'aveva chiesto Dario, cioè gli orti sono un'altra cosa rispetto a quello che volevamo fare qua, quindi adesso lui ti spiegherà. Sul discorso invece delle zone, delle aiuole che praticamente si sono presi loro, allora no, ci sono zone dove magari è fattibile questa cosa, altre dove magari sono zone deputate ad altri servizi e quindi non sarebbe mica male, ecco, che magari si mettessero in contatto con l'ufficio ambiente per verificare queste cose e poi vediamo quello che si può fare.
Prego Zenoni.
Sì, faccio solo una parentesi sugli orti pubblici. Intanto è un progetto che abbiamo tra l'altro nel nostro programma elettorale dal 2012, dopo per colpa del sisma abbiamo avuto altre priorità, però non è detto che entro fine legislatura non riusciamo a... anche perché è un ambito che rientra nel servizio sociale, infatti è stato approvato di recente in Unione il regolamento sugli orti pubblici, e quindi c'è già un regolamento in essere, bisogna solo destinare l'area e vedere se riusciamo a trovare una locazione giusta dove proporli, però è già regolamentato, quindi già questo è un passo in avanti, c'è già il regolamento su quello. Sì, c'è già, nel senso, sì, essendo di Unione vale per tutti e quattro i comuni dell'Unione, sì.
Boldrin? Prego,
io prima di intervenire attendevo domande di natura tecnica, adesso parto con la politica io. Che, come dicevo prima, che ho sbagliato l'argomento, questo potrebbe sembrare soltanto un regolamento, è un atto politico forte, perché praticamente questa sera formalizziamo il principio di sussidiarietà e abbiamo finalmente i giardini paritari, no? Ci sono le scuole paritarie, noi abbiamo i giardini paritari, cioè sostanzialmente quelli che vengono... io la devo dire adesso, però il contesto è questo, e speriamo, io ad esempio oggi apprendo, parlavo con un mio collega che lavoriamo, e mi diceva è interessante quella cosa, perché dove abita lui, vi dico dove, abbiamo le terre piene di zanzare d'estate, non si può andare a pulire, non si può fare niente, quindi... Poi due considerazioni, la prima, allora richiamo l'assessore Zanoni, come tutti i colleghi, che qua non è una legislatura, perché noi non legiferiamo, noi amministriamo, quindi questo è un mandato amministrativo, ok? Secondo me la volta me l'ha detto quello che era l'assessore a bilancio, Giulia Olivetti, io l'ho fatto mio e quindi di conseguenza lo riprendo. L'altra cosa... sostanzialmente spero che questo strumento venga usato, perché a Rovereto c'è la volontà, c'è da vedere quanto sarà costante nel tempo, chi si prenderà l'impegno, speriamo, diamo questa possibilità, perché sappiamo che l'entusiasmo per queste cose c'è subito sulla prima partenza, no? Si assumono la responsabilità, perseguono l'area pubblica, si rifà la richiesta di adozione, eccetera. Non sappiamo dopo come andrà. Speriamo, insomma, teniamo monitorata la situazione, perché comunque l'altra cosa che volevo dire era, insomma, abbiamo bocciato la mozione, avete bocciato la mozione di Ferraresi, poi, come ho detto, facciamo una roba praticamente che è un baratto insomma, cioè, aveva bocciato la proposta politica, poi la proposta pratica, vabbè, almeno io vado oltre, quindi non mi soffermo su questo. Grazie.
Prego, Gasperi Lorella, prego.
Solo una precisazione. Questo regolamento si prefigge di attivare la cittadinanza attiva, che vediamo, noi ci auguriamo, e vediamo quanto attiva sarà, perché sai, purtroppo a volte tra il dire e il fare sappiamo che non c'è di mezzo il mare un oceano. Noi l'abbiamo fatto sperando che ci sia questa risposta, anche stimolati da questo interesse che è nato su Rovereto e con cui abbiamo avuto appunto confronti, sopralluoghi, ci abbiamo lavorato tanto. Qui c'è Paolo, sa, siamo partiti più o meno, era aprile, e oggi è l'ultimo atto. Quindi pensate cosa ha significato in termini di lavoro per gli uffici, e per gli incontri, però abbiamo ritenuto che ne valesse la pena e quindi ci stiamo investendo. Sta ai cittadini privati, in forma associata, istituti scolastici, dimostrarci che la voglia di esserci c'è. Noi ce lo auguriamo e questa è una cosa. Sul discorso del baratto, io non la vedo così, cioè qua noi non consentiamo di adottare delle aree verdi in cambio di non pagamento di imposte, di tasse o di sconti, è un'altra cosa, io la vedo così, ma per carità, ognuno è giusto che la pensi nel modo come crede. Poi è vero che ha la finalità di coinvolgere il cittadino e di favorire la cittadinanza attiva. Questo sì che l'ha in comune con il baratto, ma qui non c'è una corrispondenza di tu mi fai e io non ti faccio pagare, perché il comune è quello che mette, quello che appunto diceva Paolo prima, e basta.
Fabri? Sì.
Sugli aspetti tecnici nulla da chiedere, gli elementi che abbiamo chiesto in commissione sono tornati fuori tutti, anzi qualcuno di più, e quindi diciamo che l'abbiamo digerita bene ormai. Rilievo un aspetto, questo invece è proprio di natura puramente politica, perché fa piacere vedere che ogni tanto le buone idee arrivano pian pianino, con i suoi tempi, con le sue complessità. Io allora nel gruppo Rinnoviamo, nel 18 novembre 2011, ho presentato un ordine del giorno che alla fine chiedeva al sindaco e alla giunta di istituire un regolamento per l'adozione di aree verdi comunali da parte di cittadini organizzati, finalizzato a valorizzare l'impegno degli stessi nella cura dell'ambiente e contribuire favorevolmente alla gestione e manutenzione delle aree verdi comunali. Quindi questo non può che anticiparvi la mia soddisfazione, perché siamo arrivati a una cosa che anche noi avevamo pensato, siamo penso in tanti essersi interessati a suo tempo di quello che è il verde pubblico e soprattutto della cittadinanza attiva, che è una risorsa che va implementata, e ci auguriamo tutti che insomma cresca, perché ne abbiamo bisogno.
Grazie consigliere Fabri. Abbiamo esaurito gli interventi? No. Ferraresi, dichiarazione.
Sì, intanto faccio anche la dichiarazione di voto, sì, che sarà favorevole. Speriamo anche noi appunto che la cittadinanza sarà attiva. Non si vuol dire poi un passo indietro quello che abbiamo proposto noi come ordine del giorno, ma alla fine arriveremo anche a quello. E per fare una specifica sulle targhe, io ero completamente d'accordo, anzi volevo implementare questo riconoscimento qua. Quindi non era una critica, anzi esattamente il contrario, era per incrementare anzi questa pubblicità di chi dà un aiuto al verde pubblico. Noi saremo ovviamente favorevoli a questo ordine del giorno.
Boldrin, sì.
Dichiarazione di voto, il mio voto, il nostro voto di noi tre consiglieri, quelli che siamo noi tre, no? Presidente, insomma quello che è, sarà favorevole. Dico al collega Ferraresi, dunque 2011-2016, 5 anni, ci ha messo gruppo rinnovamento, quindi vedrà approvato sull'ordine del giorno probabilmente fra 5 anni. Quando saremo in maggioranza noi, voi che sarete in minoranza, tranquilli che se proporrete qualcosa noi non ci faremo vincere dal pregiudizio, ma avvaleremo se la cosa è utile per tutti. Grazie.
Bene, direi che Benzi Sauro.
Io credo che con questo atto, con questi regolamenti, sia proprio un atto politico, cioè che ci siamo presi, che abbiamo voluto fare, ci abbiamo messo 3-4 anni, non ha importanza, però avevamo detto che lo avremmo fatto e alla fine lo abbiamo fatto, quindi questo è proprio, io ritengo, un atto politico e ne siamo pienamente contenti. Ovviamente il nostro voto è favorevole.
Grazie consiglieri. Vado quindi passiamo alla votazione del punto numero 6, approvazione e regolamento per l'adozione delle aree verdi comunali, chi è a favore alzi la mano. All'unanimità è stato votato favorevole da tutti i gruppi consigliari. Salutiamo i due tecnici, grazie. Punto numero 7. Convenzione fra i comuni di Carpi, Novi di Modena e Sogliera e l'Unione delle Terre d'Argine per la costituzione di un ufficio di piano dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Sogliera, d'ora in avanti denominato ufficio di piano, strumentale al coordinamento e all'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. La lettura al sindaco, prego.
Bene. Ricorderete sicuramente che abbiamo approvato recentemente un ordine del giorno della maggioranza che andava nella direzione di proporre poi successivamente, come facciamo stasera, ai 3 consigli comunali di Novi, Carpi e Sogliera una delibera che consentisse di dare avvio alla pianificazione, una parte di pianificazione urbanistica dei 3 comuni insieme. L'urbanistica non è una materia conferita, non è nemmeno prossimamente conferibile, però altra cosa invece decidere per quanto riguarda gli strumenti urbanistici e in particolare per alcuni approfondimenti necessari per poi arrivare al piano strutturale comunale, sia opportuno che vengano fatti in un'area più vasta di quella dei confini amministrativi di ogni singolo comune. Con questa delibera noi andiamo a identificare in un ufficio di piano lo strumento tecnico attraverso il quale iniziare appunto questo percorso. Come dice la delibera, questo ufficio di piano ha delle finalità molto precise che fanno in modo che l'istituzione dell'ufficio serve per la gestione unificata delle procedure, quindi praticamente attraverso l'ufficio di piano e una persona che l'Unione incaricherà a tempo determinato per il coordinamento dell'ufficio del piano, del quale comunque faranno parte anche i 3 responsabili dell'urbanistica dei 3 comuni, di poter acquisire e dare l'avvio a tutte quelle procedure che servono per poter acquisire gli strumenti, gli approfondimenti necessari affinché poi ogni comune che dovrà adottare in proprio lo strumento urbanistico possa avere quelle conoscenze e quelle le convenzioni utili fino ad arrivare a un'unica conferenza di pianificazione per poter poi arrivare alle delibere definitive. Noi deleghiamo, come con questo delibera, all'Unione Terre d'Argine la gestione dell'ufficio di piano. Perché è necessaria la delibera? Per quello che vi dicevo all'inizio, perché non è una materia conferita e non essendo una materia conferita dobbiamo deliberare ad hoc su questa per poter attuare tra l'altro solo per 3 comuni, perché il comune di Campo Gagliano ha chiuso il piano strutturale comunale l'anno scorso, vedremo quali sinergie eventualmente mettere in campo, ma loro l'hanno appena chiuso, ci hanno messo 10 anni a concluderlo, per cui insomma loro sono già a posto per quello che riguarda quella parte. Poi un'altra attività che è indispensabile è il coordinamento tra la parte politica decisionale, che è la Giunta dell'Unione, e appunto tutte quelle delibere e quegli atti necessari. L'ufficio di piano agisce con la Giunta attraverso il direttivo d'area. I direttivi d'area sono quegli strumenti che consentono, anche in principal modo per le materie conferite, di creare sinergie e conoscenze attraverso i direttivi d'area per la Giunta dell'Unione. Le competenze dell'ufficio di piano, l'adozione dei contratti e la gestione finanziaria e tecnica, come adesso io leggo brevemente, il coordinamento delle fasi indicate nell'articolo 1, l'elaborazione in forma unitaria e intercomunale per i 3 comuni del quadro conoscitivo del documento preliminare e la prima valutazione di sostenibilità ambientale territoriale per arrivare, come vi dicevo, ad un'unica conferenza di pianificazione. La legge 20, che è la legge regionale, è diciamo in fase di sostituzione con una nuova normativa e siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, e anche come Unione lo stiamo dando, oltre che come singoli comuni, per cui anche qui volevo specificare che i riferimenti normativi, essendo ancora in vigore la legge 20, sono quelle, ma quando la normativa cambierà evidentemente ci atterremo alla nuova normativa. Per quanto riguarda, è importante conoscere anche le funzioni, i compiti che rimangono di competenza delle giunte e dei consigli, perché come ricordiamo, già fu specificato e viene specificato anche qui che poi la titolarità dei PSC rimane in capo ai 3 comuni, perché comunque a un certo punto le ultime azioni sono direttamente correlate alla specificità di ogni comune, dopo aver assunto in modo unitario le direttive più politiche, quindi le scelte, le infrastrutture, le aree produttive, quindi una condivisione di zona larga, per poi ogni comune andrà a approvarsele. Quindi alla giunta comunale rimane l'approvazione dei documenti pianificatori come il quadro conoscitivo, il documento preliminare, la VALSAT, gli eventuali modifiche o le integrazioni che si rendessero necessarie in fase di concertazione, al Consiglio Comunale l'accordo di pianificazione, l'adozione del PSC e del RUE, l'espressione delle controdeduzioni su osservazioni e riserve e l'approvazione definitiva. I rapporti finanziari, perché costa una cifra e noi abbiamo destinato nel bilancio dell'Unione, come abbiamo anche scritto, ma direi che di non ricordarmi male, 800.000 euro costa questo piano strutturale comunale, e abbiamo deciso che la spesa complessiva sia ripartita secondo un criterio che è del 50% in base all'estensione territoriale di ciascun comune, espressa in chilometri quadrati, il 50% sulla base della popolazione residente al 31/12/2014. Un criterio c'era da trovare e questo è sembrato anche poi dal risultato, perché poi quando si tratta di soldi si applicano i criteri e poi si guarda il risultato. È andato bene anche a me, quindi ci stiamo dentro, perché sapete che sui soldi siamo molto attenti, per cui il criterio ha soddisfatto anche le mie aspettative e quindi ci siamo. Questo è un po' piuttosto brevemente, ma la delibera l'avete sicuramente letta, la prima fase, la fase di avvio del piano strutturale comunale. Una volta gli altri comuni, mi pare l'abbia approvata sia Carpi che Soliera, noi avevamo il consiglio stasera, quindi l'approviamo, dopodiché inizieremo per la ricerca della persona attraverso un bando pubblico per dare quell'incarico a tempo determinato, perché diventa il coordinatore dell'ufficio di piano. Quindi questo è l'avvio di questa procedura.
Grazie Sindaco. Passo la parola come sempre ai consiglieri su questo argomento. Prego. Prego Boldrin.
Adesso invece vi risparmio la battuta, no? Perché tanto lo sanno tutti che ho sempre detto comune unico Carpi Novi Soliera. Sì, beh, vabbè, immaginavo che sarebbe armata. Detto questo, però. Ritengo comunque, a mio avviso, l'unica prospettiva al giorno d'oggi ragionare su area vasta. Comunque non so in che tempi arriveremo realmente, e se arriveremo comunque ad un ente unico. dipende, c'è una regione regionale, c'è referendum, eccetera, quant'altro. Ma al di là di questo, il ragionamento sull'area vasta, un piano strutturale comunale unificato, cioè, io francamente è l'unica prospettiva che vedo per dare un'omogeneità al territorio e anche una prospettiva di sviluppo, perché non è possibile che abbiamo delle, non so, per esempio, cioè, quando capita, no, che uno fa la ramesina, magari ci sono dei periodi in cui il tratto di carpi è sconnesso, quello di novi è perfetto, o viceversa, no? Ci sono, ma può succedere anche andando verso l'esempio delle strade, ma penso alle aziende, penso ai capannoni, la classe sismica, insomma, che è stata data a Fossoli, no? Da una parte, cioè, devono rispettare un criterio da 100 metri, un altro criterio, insomma, ritengo davvero che questo possa dare una prospettiva negli anni a venire, non so come dire, di sviluppo reale. Grazie.
Ringrazio Boldrin. Consigliere Fabio.
Ma in realtà la mia era una domanda. Il consigliere Boldrin mi ha anticipato partendo già con la parte politica. E, diceva il sindaco che ha fatto due conti per vedere se la nostra quota di 800.000 era sostenibile. E, sì, la nostra quota degli 800, perché infatti noi a memoria siamo il comune che per abitante ha più superficie, però magari abbiamo qualche abitante in meno, quindi probabilmente... No, parlo, se dividiamo la superficie per gli abitanti, ci avevo guardato una volta che noi come metri quadrati, come cittadini nuovi, avevamo qualche metro in più degli altri. E quindi questo però verrà probabilmente compensato dal fatto che magari il 50% dei cittadini peserà e compenserà questo aspetto. E un PSC nel suo complesso ha comunque diversi costi, comunque occorre incaricare dei tecnici, occorre coordinare anche delle risorse interne. No, mi chiedevo se, anche forse un po' a sentimento, insomma, si era capito se questo sforzo congiunto, unendo anche delle strutture tecniche che collaborano assieme, ci dovrà comunque dare anche un beneficio economico complessivamente rispetto al PSC, l'avessimo dovuto fare interamente da soli, perché insomma, ci aspettiamo sempre anche che da Terre d'Argine nei processi di aggregazione arrivino anche questi risultati. Ecco, magari una sensazione sul fatto che alla fine, non so, condividiamo un tecnico unico per tutti e tre i PSC, insomma, dovrebbe, a sensazione, alla fine costare qualcosa di meno. Quindi speriamo che vi foste fatti due ragionamenti fra di voi anche su questo.
Vedo che non ci sono mani alzate. Lascio proprio un minuto, così canonico, ma... Oddio, non trovo più. Ah, è qua. Prego, rispondi.
Sì. Allora, prima lascio il consigliere Boldrin, ultimo. Rispondo prima a Fabri. No. Allora, le considerazioni le abbiamo fatte. Allora, considerazioni di tipo politico e le abbiamo... fatte anche, insomma, credo che ci arriviamo tutti alla fine a convergere su valutazioni anche di opportunità, nel senso che avere un territorio vasto implica anche una responsabilità di tipo politico di esaminare, dalle infrastrutture, che sono la cosa più evidente, fino a un equilibrio anche delle aree, degli investimenti, insomma, va da sé che questo ragionamento l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda, tant'è che daremo un incarico, oltre che al tecnico dell'ufficio di piano, anche per individuare lo studio che poi verrà incaricato attraverso un bando pubblico, evidentemente sarà uno solo per i quattro comuni. I benefici quindi ci sono sicuramente indotti nella parte anche economicamente, ci sono dei benefici che è difficile quantificare, 1, 2, 3 o 10, ma sicuramente l'agire insieme crea comunque delle condizioni migliori anche dal punto di vista economico, perché noi usciremo con un bando per un certo importo solo, per cui avremo anche, a nostro avviso, saremo anche interessanti per gli studi che sono specializzati
specializzati in urbanistica, partecipare ad un unico bando piuttosto che i 200.000 euro del comune di Novi, cioè, insomma, la frazionare queste cose è anche questo aspetto. L'altra cosa che però ci è parsa importante è quello della semplificazione. Noi in questo modo inizialmente, guardate, abbiamo fatto una discussione tra noi sindaci rispetto al fatto che ma questa cosa allunga i tempi, punto di domanda, perché comunque l'ufficio di piano è propedeutico e necessario a una scelta come questa. Se avessimo fatto 3 PSC non c'era bisogno dell'ufficio di piano per ogni comune, perché ogni comune faceva il suo bando, individuava poi lo studio che con le offerte che pervenivano e fine. Secondo noi, a conti fatti, forse, non so, 30 giorni si poteva fare prima, però era insignificante poi rispetto ai risultati attesi. Cioè, perché se anche il comune, adesso faccio l'esempio, il comune di Soliera ha una determinata urgenza che noi abbiamo ma in misura diversa, perché la nostra ricostruzione e l'approvazione che abbiamo già fatto del piano della ricostruzione eccetera ci pone in una situazione comunque non di immobilità. Noi stiamo facendo delle cose, non è che se Soliera ha un attimo più urgenza di noi 30 giorni gli fanno la differenza. Fanno la differenza invece, a nostro avviso, alla fine, a fare un'operazione di questo genere. Quindi le considerazioni che abbiamo messo in campo erano abbastanza, credo, di vario livello, compreso anche i tempi. Ci siamo anche chiesti se valesse la pena. Anche i tempi valgono la pena, a nostro avviso. Voglio dire, sulle mappe di scuotimento, che era un po' il tema che poneva il consigliere Boldrin, cioè non ha, devo dire che sono ininfluenti il PSC o quant'altro, le mappe di scuotimento peraltro stiamo risolvendo, abbiamo in parte risolto con la modifica del bando INAIL, la copertura fino al 100% e fino a 500.000 euro gli interventi, voglio dire, danno una spinta diversa che prima non c'era, perché stavamo rischiando di avere anche un fattore competitivo negativo tra fino alla tintoria Lux, perché noi siamo dentro fino a quel punto alle mappe di scottimento, gli altri sono fuori, quindi era veramente stava diventando una questione veramente pesante. E la modifica che c'è stata nella legge di stabilità, se non ricordo male, ci consente di superare, di consentire alle imprese gli interventi, però questo, diciamo, esula dalla questione legata al PSC. La cosa invece che volevo, poi la pensiamo in modo diverso, per cui la dico in questo modo, io credo che allora, innanzitutto le fusioni dei comuni che sono in campo, che verranno in campo, sono comuni che hanno un numero di abitanti veramente risibile, che dovrebbero non esistere più, non da adesso ma anche da 20 anni o 30 anni fa, comuni generalmente montani, comuni che alla fine si mettono insieme in 5, 6 o 7 e raggiungono sia noi 20.000 abitanti. Cioè, queste sono le fusioni che la regione comunque incentiva più di altre, perché sono quelle che snelliscono anche, cioè che diminuiscono il numero dei comuni. Io non credo che questa unione sia, a questa unione sia necessario fare una fusione di comuni, perché credo che dal punto di vista finanziario, economico, di risultati li stiamo ottenendo con questo tipo di unione, perché la nostra è una delle poche unioni in regione Emilia-Romagna che davvero è un'unione con le materie, cioè non siamo un'unione per finta, ci sono delle unioni che sono diventate tali, hanno conferito degli uffici di staff, hanno conferito poche cose, cominciano un pochino ad incentivare i conferimenti, perché ci sono dei soldi, perché la regione dà dei contributi ad ogni materia che viene conferita. Quindi noi adesso andremo al conferimento col 31 di marzo della ragioneria dei tributi e dell'economato. La regione ha stanziato, se non ricordo male, 150.000 euro all'anno sempre. Quindi voglio dire, queste sono le azioni che rendono davvero efficace una gestione di questo genere, che deve tenere conto da un lato di avere questi risultati, ma ipotizzare, poi io sapete come la penso, che per avere questi risultati sia necessario fondere 3 comuni, dove uno peraltro è Campo Gagliano, che francamente tre comuni che comunque raggiungono lo stesso risultato, mantenendo una loro identità per il numero di abitanti che hanno, per la loro storia, per una serie di motivi, lo trovo francamente ridondante, perché non utile, non necessario, non ha nessun tipo di utilità, perché noi stiamo lavorando e raggiungendo quel tipo di risultati. Questo è come la penso io, poi dopo il futuro ci dirà come deve venire. Io sono, con tutte le difficoltà che non ci nascondiamo mai nel gestire insieme una serie di vicende così complesse, perché poi il PSC, adesso raccontarla, è anche facile in linea politica e di principio, poi la gestione probabilmente sarà anche complessa, però nonostante tutte le complessità credo che dei risultati e lo dimostreranno sia i bilanci dei comuni che quello dell'Unione, li abbiamo raggiunti. Noi quest'anno festeggiamo il decennale dell'Unione 2006-2016, quindi io lo dico sempre, perché mi pare, lo dico in senso positivo, mettendo sul piatto tutti i risultati che si sono ottenuti faticando molto e continuando a faticare. Ma ne vale anche la pena, insomma, credo che questo sia, e ci teniamo a dirlo, perché quest'anno, peraltro con anche per la prima volta, forse i comuni sono stati un po' meno tartassati rispetto ai tagli che da 10 anni a questa parte intervenivano nelle nostre finanze. Siamo ormai di finanza derivata, che aspettiamo a bocca aperta che lo Stato ci trasferisca, quindi non è una roba bellissima, ma quantomeno non abbiamo dei tagli così profondi come abbiamo avuto in questi anni. Quindi i risultati ci sono, il funzionamento anche. Sono 10 anni che quest'Unione funziona, lavora e si incrementa, quindi io ne faccio un bilancio positivo, ecco, raggiungendo i risultati che avevamo atteso e forse in alcuni casi anche qualcuno di più.
Grazie Sindaco. Sindaca. Sì, io direi... Ah, prego Fiorentini.
Volevo anch'io fare tre considerazioni proprio politiche. Beh, sul discorso della fusione è un tema che ormai ripetiamo e diciamo tantissime volte. Cioè, posso anche condividere quello che ha detto il sindaco ed essere, ritrovarmi diciamo nella visione di insieme. Cioè, non è che la fusione sia un dogma o un punto sul quale non si possa muoversi. Quello che noi vorremmo venisse portato avanti è un ragionamento sulla situazione. È vero, i comuni che si stanno fondendo in Italia, non solo in Emilia-Romagna, sono comuni mediamente molto più piccoli dei nostri tre comuni, parlo chiaramente di Novi, di Carpi e di Soliera. Però il discorso è questo, cioè... dal punto di vista, degli atti che stiamo facendo, noi di fatto stiamo rinforzando sempre di più l'Unione, no? Stiamo portando sempre più pezzettini di quello che era l'ambito di competenza dei singoli comuni in Unione. E allora la domanda che mi faccio, ma perché non portarci tutto? Perché non fare un ragionamento più ampio? Noi l'abbiamo detto anche recentemente, lasciamo stare il tema della fusione di comuni se non è il momento, se non è lo strumento adatto, però mettiamoci dentro l'Unione a riflettere seriamente su quale sia il vero destino dell'Unione, proprio perché funziona, proprio perché ha dimostrato di essere un ente che funziona. Questo è il primo tema, quindi si può anche dire di no alla fusione, ma rinforziamola veramente questa Unione, portiamoci veramente tutto. Secondo tema. Su questo so che ci sono state anche diverse critiche all'interno dell'Unione. Cioè, io che sono consigliere in Unione noto onestamente un problema democratico. Cioè, l'Unione non è un organo eletto direttamente, è eletto indirettamente con dei regolamenti. Le proporzioni tra maggioranza e opposizione non sono le stesse dei singoli consigli comunali. I cittadini non l'hanno eletto direttamente, questo sfido chiunque a confutarmi, ed è ormai un organo che decide su cose veramente molto importanti. Io penso che nel giro di qualche anno qui ci troveremo veramente a decidere forse solo degli orti pubblici e di poco altro, no? E quindi mi domando, ha senso che un ente del genere continui ad essere un ente indirettamente eletto? Non lo so. Terza cosa, e chiudo con questo, questa è una nota proprio molto personale. Cioè, come consigliere... Soprattutto chi, come la maggioranza di noi, non fa il consigliere di professione ma ha un lavoro, ha una vita privata, ha degli impegni, riuscire a gestire due consigli con tutte le commissioni, soprattutto in opposizione, è davvero complesso. Ovviamente è una scelta che abbiamo fatto e la facciamo con impegno, però vi rendete conto che anche questo è un modo di togliere forze e capacità di analisi, capacità di approfondimento alle persone che fanno parte dei consigli. È vero, è una considerazione puramente personale, uno mi dirà io faccio politica per scelta di vita e sacrifico il lavoro e tutto il resto, certo, però è anche vero che si sta sempre di più complicando la faccenda, che sta diventando sempre più ampio l'ambito nel quale è necessario spendere energie e diventa sempre più difficile riuscire a entrarci nel merito delle singole cose con la dovuta attenzione, con la dovuta approfondimento dei temi. Anche questa, ripeto, è una nota personale, però io la ritengo molto importante in un ragionamento serio sul futuro dell'Unione.
No, adesso dopo do la parola al sindaco per la risposta. No, io volevo fare una cosa provocatoria. Io intendo fusione dei comuni, a questo punto mi piacerebbe molto di più con Rolo e Moglia. Io se devo proprio scegliere, capito? Quindi questa cioè prendo tre province, guarda, una fusione più bella di così, anche nel mangiare, nel culinario, dappertutto. Sì, infatti, cioè io se fosse per me la preferirei. Questo è proprio quello che fuori dai denti comunque. Prego.
No, ma andiamo fuori tema, eh. Siamo consapevoli che siamo fuori tema. Chiudiamo, sì, ha ragione. Saranno altre occasioni, no, ma chiudiamo qua.
No, il mio era una battuta, voglio che sia tale, ci mancherebbe. Bene, allora possiamo passare alla votazione, siete d'accordo? Quindi, punto numero 7. Io ho chiesto, nessuno dice niente, quindi io vado avanti per la mia strada. Se voi volete fare la dichiarazione di voto, prego.
Un po' più veloce. Grazie.
Vabbè, sono un po' perplesso. Veramente ho chiesto un'altra cosa, ma comunque... Allora, sul conferimento penso che possiamo essere d'accordo tutti, però volevo ripartire dalle riflessioni che aveva fatto Fiorentini. Cioè, va tutto bene l'unione dei comuni, però bisogna anche vedere come poi le cose si fanno, come anche questo mandato di fatto alle Terre d'Argine. Va tutto bene, però dipende poi dopo come queste cose si concordano e si applicano, perché se finisce come la rappresentanza in Terre d'Argine, chiaramente non va bene. Vale anche il discorso del quale parlava poco fa il Presidente. Io personalmente non sarei d'accordo con Rolo, però chiaramente la parte... La parte sicuramente di Novi, della parte delle scale, ha molto più a che fare sicuramente con Rolo che con Carpi e Soliera, esattamente come Rovereto, probabilmente esattamente il contrario, però questo insomma non deve essere un problema. Bisogna vedere sempre come realizziamo poi questi piani di zona e quali sono poi le ricadute effettive sui comuni. Cioè, se questo va a che la giunta decide e decide tutto e non succede niente, di diverso che non si ascolta mai quello che le opposizioni possono dire o pensare, l'esempio di stasera è emblematico, non va bene. Quindi noi assolutamente ci asterremo da questo, non perché siamo contrari al principio di sé che invece approviamo, ma vogliamo vedere come sarà realizzato, perché a quel punto non potrebbe starci bene. Grazie.
Richiamo gli eventuali capigruppo se vogliono allora fare la dichiarazione di voto. Prego Fabri.
Sarò brevissimo, così abbasso la media. No, ricordavo che il 26-11 abbiamo votato l'ordine del giorno del gruppo con Novi, in cui si parlava di piano strutturale comunale in ambito sovracomunale, quindi un tema su cui comunque al Consiglio è stato chiesto un parere preventivo. Noi allora demmo parere favorevole, chiaramente è giusto e lo facciamo volentieri di ribadirlo anche oggi.
Grazie. Benzi, prego.
Ovviamente anche il nostro sarà favorevole, ricordo sempre che è una convenzione, insomma, cerchiamo di stare un po' sul tema. Grazie.
Allora, terminano qui le dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione del punto numero 7, convenzione tra i comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliere, l'Unione delle Terre d'Argine, per la costituzione di un ufficio di piano dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, d'ora in avanti denominato ufficio di piano, strumentale al coordinamento e all'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Viene approvato il punto con la votazione favorevole del gruppo consigliare centrosinistra con Novi, progetto comune e alternativa per Novi, lista civica, astensione di Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Grazie, io vi saluto, però prima di commiatarci, do la parola al sindaco un attimo.
Allora, per il prossimo consiglio comunale, orientativamente, quasi certamente, vi invito a prendere nota per martedì 16 febbraio. Andremo con la delibera del bilancio di previsione del 2016, direi che è questa qui, al 99,9% questa è la data del prossimo Consiglio Comunale, martedì 16 febbraio.